il nostro Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri.
Ciao, bentrovati a tutti.
Bentrovato a te Fabri. È una fine non proprio bellissima quella di Ronaldo in questo momento.
Ragazzi, quando sei lassù tutti vogliono buttarti giù, adesso che sei giù nessuno ti aiuta a tornare lassù. Quindi io credo che non sia ancora finita la parabola di CR7, però deve andare via da Manchester. Cioè, mi sembra abbastanza evidente che non ci siano più le condizioni per, ma neanche allenarsi insieme. Ha fatto un errore grave, andare via dalla Juventus in quel modo, la sta pagando carissimo, però c'è un mondiale al quale tiene parecchio, c'è ancora un brand che è ancora fortissimo e secondo me in alcuni campionati Cristiano Ronaldo può essere ancora Cristiano Ronaldo, però non può più pensare di essere re. Su questo deve fare un esame di coscienza e non sarà facile.
Qual è stata la parabola migliore tra quella di Ronaldo e di Messi?
No, sono tutte e due incredibili. Guarda, fra 15 anni quando mi chiamerai al venerdì pomeriggio ti dirò che abbiamo avuto la fortuna di vedere due mostri. È impossibile fare una scelta, secondo me, perché Messi è stato fantasia pura, Cristiano Ronaldo è l'ego smisurato che prevale su tutto. Quindi due stili differenti, due campioni pazzeschi. È come chiedere chi ti è piaciuto di più tra Magic e Bird.
Lo so.
Diventa difficile, no? Io sono sempre per la fantasia, quindi ho magari un debole più per la pulce, però onestamente quello che ha fatto Cristiano Ronaldo è pazzesco, tanto quanto quello che ha fatto Messi.
Però la parabola discendente di questi due straordinari fenomeni che sono finiti molto lontani dalla vittoria del Pallone d'Oro di quest'anno, uno neanche candidato, l'altro è arrivato ventesimo, Cristiano Ronaldo, con la vittoria giunta finalmente, diremmo, a Karim Benzema, e lontani anche, per la verità, non c'era neanche Neymar, lontano anche Mbappé, insomma, ti fa capire che, o meglio, possiamo intuire da questo che, caro Fabrizio, il calcio moderno si affida più a un senso di squadra che non al classico campione che ti trascina. È cambiato in questo anche il calcio?
Ma sai, bisogna vedere anche cosa succederà in questi due anni. Se Haaland continua a giocare così, credo che ne vincerà parecchi di palloni d'oro, perché ha i numeri, ha la squadra giusta, l'allenatore giusto e soprattutto la Lega giusta, perché il Manchester City ha vinto il premio squadra dell'anno, ma il Real Madrid ha vinto la Champions League. Quindi la Premier League ha un peso importante, secondo me, no? Decisivo. Quindi Haaland credo che sia destinato a grandi cose. Mbappé dipende dalla sua testa. Se continua a pensare a quanto mi dà fastidio che non sono re, quanto non mi piace che non vengo coccolato tutto il giorno, resterà un fenomeno, ma credo che Haaland possa fare di più. Quindi guarda, i campioni nascono sempre, bisogna solo metterli nelle condizioni di rendere al meglio. Haaland ha scelto la squadra giusta, Mbappé non lo so.
Detto ciò, Fabri, portiamo tutto questo discorso nel nostro campionato, perché di concetto di squadra vive il Napoli e abbiamo visto come, ovviamente con anche tante qualità tecniche dei giocatori, però nessuno che spicca. Ti verrebbe da dire Osimhen, però poi dopo lo stesso Osimhen vuole riprendersi un posto o comunque assicurarsi un posto in una squadra che funziona benissimo e ha funzionato benissimo anche senza di lui. Lo stesso Milan adesso dovrà dimostrare ancora una volta in più che è un concetto di squadra, continuano le assenze, adesso saluta il 2022 Maignan, lo rivedremo nel 2023. La stessa cosa possiamo dirla della Lazio, anche qui bisogna vedere il concetto di squadra se viene fuori, visto che lo stesso Immobile salterà tutte le ultime partite del 2022, lo rivedremo nel 2023. Stessa cosa, e così arriviamo intanto alla gara di oggi, deve cominciare a dimostrare la Juventus, che probabilmente invece dall'altra parte recupererà, non subito, l'ha detto Allegri, Pogba e Chiesa. Poi apriamo un capitolo su Chiesa. Però allo stesso tempo contro il Torino si sono visti sprazzi di unione di gruppo e da quello che ci raccontano hanno continuato a cenare insieme, hanno fatto su una sorta di mini ritiro anche prima di questa partita, ci sarà un abbraccio motivazionale anche prima della partita, insomma quasi la sensazione che la voce grossa del presidente dopo la sconfitta clamorosa col Maccabi abbia acceso qualcosa, e quindi anche lì ci si può appoggiare a uno spirito di squadra contro una squadra, l'Empoli, che vivrà di questo, di spirito di squadra e di leggerezza mentale. Che partita ti aspetti?
Beh, allora, innanzitutto i precedenti sono piuttosto evidenti. Nelle ultime 10 partite, 9 vittorie della Juventus, però l'ultima all'Allianz l'hanno vinta quelli dell'Empoli. Mi sembra gol di Mancuso, se non mi ricordo male. Quindi, nel senso, sulla carta la vera Juventus non dovrebbe avere problemi. Però io ci andrei piano in generale, perché non ho, devo essere sincero, non ho visto una gran Juve contro il Torino io.
Ma no, ovviamente no.
Ecco,
e sicuramente un po' più ordinata.
Anche a livello di gruppo, diciamo così, io ho continuato a vedere le persone mandarsi a quel paese, un po' di nervosismo, quindi non lo so, forse è stato un brodino caldo, però non basta. Non basta, cioè, secondo me serve la vittoria convincente con l'Empoli, serve la vittoria convincente col Benfica, e poi possiamo cominciare a parlare di rinascita e di gruppo, perché per il momento siamo stati salvati da un solista, e contro l'Empoli stiamo a vedere chi si prenderà la responsabilità di portare la Juventus alla vittoria. Contento che giochi Milik, perché secondo me è la soluzione migliore contro determinate squadre, e però in generale con la Juve ci andrei molto molto piano, perché non ha fatto ancora nulla per dimostrare che qualcosa è cambiato.
Tu sei convinto che giocherà Milik e non Ken domani?
No, deve giocare oggi. Milik, perché sennò onestamente io mi aspetto Vlahovic Milik, perché deve vincere con l'Empoli e anche convincere. Ho sentito però dopo Milik o Benfica, no, scherziamo, cioè nel senso, cioè, penso che un giocatore sia in grado di fare 3 partite consecutive, in questo caso sarebbero 2 dal primo minuto, cioè,
però c'era anche quel passaggio che parla di una squadra, di un calcio che oramai, e buongiorno da questo punto di vista, deve contare su 15 titolari viste le tante riserve, quindi è stato forse anche un messaggio per dire, a volte, anzi l'ho detto proprio, saranno decisivi anche quelli che entrano dalla panchina, e quindi si vuole tenere in panchina anche quello che può cambiarti la partita se le cose si complicano, e quindi tra i due, tra Ken e Milik, meglio avere la carta il jolly Milik che Ken.
Guarda, io sarei stupito se la Juventus non avesse già regolato l'Empoli nel primo tempo. Quindi vorrei Milik in campo, vorrei un 2-0 tranquillo, e poi puoi fare tutti i cambi che vuoi. Solo pensare che tengo Milik perché magari la partita si complica mi mette un po' di ansia, quindi vado via sereno e mi metto Milik dal primo minuto insieme a Vlahovic.
Allora, c'è un audio su Allegri, voglio leggere prima questo messaggio di Pietro da Catania, perché faccio una premessa. I giorni scorsi il direttore di Radio Bianconeri, tu conosci molto bene, Antonio Paolino, ci ha raccontato di avere avuto un contatto con una persona, io non dirò mai chi è, ma è abbastanza credibile proprio per questo quello che ha detto, che gli ha fatto capire, gli ha detto, guarda che Bonucci ha chiesto di andare altrove, ha capito che non ci sarà più grande spazio per lui alla Juventus, ha chiesto di andare in Premier o comunque di andare altrove. Con Andrea Di Lella abbiamo scoperto che sulle tracce di Bonucci potrebbe anche subentrare la Roma, con Mourinho che ha grande stima per il giocatore e del resto gioca con un concetto di difesa a tre, sarebbe idoneo per lui. Sono uscite notizie da altri colleghi questa mattina della possibilità si stia parlando di una sorta di rinnovo di Bonucci, e Pietro da Catania dice, dopo le voci di mercato e di Allegri su Bonucci, lui rinnova, questa volta sarà Allegri a sedersi sullo sgabello. Ciao Vincenzo. Pietro, guarda, a volte quando si rinnova è per vendere per vendere meglio, o magari per spalmare gli ultimi anni di contratto, cose del genere, quindi non è che un rinnovo, e Fabrizio me lo insegna, questo significa io blindo un giocatore, anzi molte volte è proprio un segnale contrario. Detto ciò, è una faida quella Bonucci-Allegri, secondo te, che è alla base, o è uno dei motivi alla base delle problematiche di gruppo in casa Juventus, e quindi o l'uno o l'altro, o magari tutti e due, devono salutare per dar via a un nuovo corso?
Ma io sono convinto che Bonucci sia arrivato ad un'età in cui deve cominciare a capire che non può più fare tutte le partite, non le può più fare a una certa intensità. Deve migliorare da quel punto di vista, deve gestirsi, deve imparare magari da maestri come Barzagli, Chiellini, che a un certo punto hanno capito come essere utile alla Juventus, non per forza dovendo giocare tutte le partite. Bonucci mi sembra ancora convinto di essere il titolare, e non lo è, non lo è. Questo Bonucci non può essere il titolare, è giù di forma, si vede che non è tranquillo, secondo me non ha ancora trovato l'intesa con Bremer, era abituato a De Ligt che tutti hanno massacrato, ma nei momenti di pericolo la fisicità di De Ligt, la capacità di anticipare l'avversario erano molto utili, cosa che Bremer non ha ancora. Quindi siamo sempre al solito discorso, bisogna capire le intenzioni di Bonucci. Se vuole essere ancora titolare inamoribile della Juve, deve andare in un'altra squadra. Se invece cambia il suo modo di pensare da giocatore, allora potrebbe essere utile. Io penso che sarà quella la scelta che deve fare, perché in questa Juve credo che Bonucci non possa essere più il titolare già nel presente, ma sicuramente nel futuro.
Beh, poi in conferenza stampa devo dire che è stato anche abbastanza netto e chiaro lo stesso Massimiliano Allegri, quando ha detto chiaramente poi c'è l'età che arriva per tutti, quindi c'è un'età nella quale tu non hai più il rendimento di prima, e mi sembra abbastanza chiaro. Detto ciò, mentre chiedo a Giorgio dove sono i telecomandi qui dentro, non è colpa sua, sono spariti, però vedo che si sta per spegnere tutto qui, ma dopo vedremo, ti chiedo invece di dirmi qual è il pericolo che nasconde l'Empoli, per esempio.
Beh, l'Empoli è una squadra che gioca a calcio, no? Un po' come tante tra virgolette piccole del nostro calcio, hanno capito che in determinate partite è meglio provare a giocarsela, e quindi insomma sono decimi in classifica, hanno fatto delle ottime cose, mi sembra fuori casa in 5 partite in 4 volte hanno fatto risultato, quindi insomma una squadra che gioca bene a calcio, e quindi per batterla devi giocare bene a calcio e far notare che sei più forte tecnicamente, perché a livello tattico non è una squadra sprovveduta, quindi io spero che la Juventus approcci la partita da Juve e la metta proprio sulla questione tecnica, perché a livello tecnico ovviamente la Juventus è di un altro pianeta, però l'Empoli gioca bene a calcio, quindi se giochi male rischi anche contro l'Empoli.
Dopo aver risolto al volo il problema telecomando, Giorgio Solani schiaccia play e ci fa sentire quest'audio su Allegri, e poi ci proiettiamo su quella che è la sfida più affascinante di giornata, no? Roma-Napoli. Vai Giorgio.
Buongiorno Vincenzo, sono Pasquale.
Ciao Pasquale.
Allora, ascolta boh. Cioè, quando un pochettino Allegri, questo allenatore, in che depressione a noi tifosi ci ha portato? Cioè, con l'Empoli, una partita delicata, da prendere con le molle, una partita difficile. Cioè, hai capito cosa mi voglio spiegare? Cioè, una volta si diceva sì, noi rispettiamo l'avversario, chiunque essi sia, ma ci servono i 3 punti, punto. Cioè, con l'Empoli, con il Monza, con la Salernitana, cioè, partita difficile, delicata, ma che stiamo scherzando? Ma guardate un po' dove ci ha portato questo allenatore, mannaggia.
Allora, capisco il discorso di Pasquale diciamo, c'ha una base di ragione, in che senso? Un tempo, dice Pasquale, si diceva le avversarie le devi rispettare tutte, ed è giustissimo, perché poi nessuna deve essere sottovalutata. Però poi magari, dice Pasquale, forse si sta un po' esagerando, perché si sta pompando un po' troppo le avversarie, e questo rischia di togliere un po' di troppe responsabilità a una squadra che tecnicamente, oggettivamente è superiore. La Juventus col Monza, la stessa Juventus con l'Empoli. Sei d'accordo col messaggio di Pasquale?
In parte perché è cambiato il calcio. Una volta le piccole si chiudevano, come dicevo prima, difficilmente una squadra piccola affrontava la Juve giocando a calcio, si chiudeva in difesa, provava a portare a casa il punticino e giocava su magari l'occasione in contropiede o l'occasione in mischia, e adesso no. Infatti sono stato al Golden Gala e quello che ha detto Mancini è vero, cioè nel calcio italiano di oggi tutte le squadre creano spettacolo, cioè provano a giocare a calcio, E quindi diventa difficile per qualsiasi big dare per scontata una partita. Non è che l'Empoli lo rendono forte le parole di Allegri. L'Empoli è diventata una squadra da rispettare e da un certo punto di vista da prendere appunto con le pinze, perché gioca a calcio. Cioè ormai le squadre piccole giocano a calcio, quindi possono mettere in difficoltà chiunque, la Juventus, il Milan, l'Inter. Cioè non è solo una questione della Juve, lasciando stare che la Juve di quest'anno ha un approccio alle partite orribile, però sono le piccole che hanno cambiato la visione del calcio italiano, perché giocano a calcio, merito degli allenatori, merito sicuramente anche dello stile di alcune squadre, perché ad esempio il Sassuolo ha iniziato a giocare bene e continua a giocare bene. Quindi io do merito più alle piccole, non è tanto mettere le mani avanti da parte di Allegri in questo caso, è proprio perché ad oggi quando affronti una piccola, con il massimo rispetto, sai che sarà una partita difficile, perché questi non si chiuderanno aspettando il novantesimo, questi cercano di giocare a calcio, quindi se non giochi a calcio la partita diventa delicata, difficile, complicata.
Domenica sera all'Olimpico di Roma una sfida che sono convinto, non so se sei accreditato anche per quella, ma vorresti sicuramente vedere. Roma-Napoli. Roma-Napoli. Da una parte la Roma di José Mourinho, che quest'anno dopo un mercato fatto in un certo modo si aspettava probabilmente un cammino ancora migliore rispetto a quello che ha fatto vedere, ma insomma è lì, se la gioca, è in scia. E poi soprattutto si trova anche lì senza tanti infortuni, primi fra tutti Wijnaldum, che doveva dare quel quid in più, e manca proprio quel tipo di giocatore alla Roma. Dall'altra parte il Napoli, che invece ha buttato giù tutto, ha detto sai che c'è? Insigne, Mertens, Koulibaly, via, ricostruiamo tutto, Fabian, via, ricostruiamo tutto, e ricostruiamo con un concetto di gruppo, Spalletti al centro del progetto, Spalletti che prepara la squadra in modo da partire subito a mille, tanto c'è un mondiale per fermarsi, rigenerarsi e ripartire di nuovo a mille, il Napoli di giocatori al mondiale ne darà pochi, tira fuori un paio di assi dalla manica, Kvaratskhelia, Anguissa, lo stesso Ndombele che continua a crescere, Simeone, il suo entusiasmo, eccetera, eccetera, Kim, per non parlare di Kim, e arriva all'Olimpico di Roma per fare scacco matto alla Roma e per dire a tutti siamo noi i più forti. Che partita ti aspetti? Bloccata, aperta, spettacolare, brutta, decisiva, no?
No, bella, bella. Aspetto una bella partita, perché il Napoli gioca un calcio, ragazzi, meraviglioso. Cioè, in Europa, lo dico da diverse settimane, solo il Manchester City, secondo me, ha un livello di gioco più elevato, ma più che un livello di gioco una velocità di esecuzione più veloce, più efficace. E mi aspetto una bella partita, mi aspetto anche un Mourinho che proverà qualche mossa azzardata. Mi dispiace tantissimo non ci sia Dybala, perché sarebbe stato veramente bello vedere Dybala in campo, e lo dico da ex amante del Dybala juventino. Però ecco, quello che posso dire è che l'arbitro dovrà stare molto attento, perché è una partita delicata da gestire nella maniera giusta, perché è un attimo che si trasformi in Far West, visto quello che c'è in campo e che cosa si giocano in campo. Però sulla carta, partita meravigliosa che può veramente finire in qualsiasi maniera. Non penso finirà in pareggio.
E allora facciamo le due ipotesi, finisce con la vittoria del Napoli, che segnale è?
Beh, segnale fortissimo, perché il Napoli mi sembra che quest'anno faccia veramente sul serio. Poi sai, bisognerà capire quando si renderanno conto di essere lassù e di essere vicini al sogno, perché poi quello è sempre il salto di qualità che è mancato al Napoli negli ultimi anni. Quindi vincere a Roma sarebbe un altro tassello che metti lì per lo scudetto, molto molto pesante. Per quanto riguarda invece l'eventuale vittoria della Roma, sarebbe l'ennesima dimostrazione che quando hai uno come Mourinho tutto può accadere. Cioè quelli che hanno criticato la Conference League perché è una coppetta, no, non funziona così. Perché quando vinci hai sempre ragione, che sia la Coppa del Nonno o la Champions League, e quando non vinci che non puoi parlare. E Mourinho può parlare, perché comunque lui a Roma ha vinto attenzione, la Roma non è che vinca tutti gli anni 100 trofei, quindi io sto a prescindere dalla parte di chi vince. Dovesse battere anche il Napoli, e beh, allora a quel punto Mourinho prende ancora più credibilità, perché ricordiamoci che non ha Dybala, cioè il giocatore migliore della rosa. Quindi, insomma, credo che sarebbe un'impresa anche da parte della Roma.
A quel punto, con la vittoria della Roma, sarebbe davvero un altro segnale di forza da quell'altra parte, un segnale da parte di Mourinho. La sfida dei due tecnici, chi la può vincere e perché?
Beh, io penso che Spalletti abbia capito che ha miliardi di soluzioni offensive, quindi può fare veramente quello che vuole in attacco, e la forza del Napoli sta tutta lì. E dall'altra parte Mourinho deve stare attento alla sua difesa, che invece non mi sembra impenetrabile. Quindi credo che Mourinho starà accorto, molto attento, e punterà sulle ripartenze, mentre Napoli proverà in tutte le maniere ad accendere la fantasia di tutti quelli che ha là davanti, che sono veramente tantissimi, tantissimi. La forza del Napoli è quella, cioè la capacità di poter cambiare in corsa e avere la stessa qualità offensiva. Poi il centrocampo è tosto, e hanno trovato in difesa questo Kim, che fin quando regge, signori, non c'è nulla da dire, è un gran difensore, però la forza del Napoli sono le soluzioni offensive. Quindi la classica partita a scacchi, in cui credo che Spalletti farà l'offensivista e invece Mourinho proverà a difendere e ripartire. Più o meno credo che sia questa la fotografia della partita.
Altra sfida clamorosa, bella per come arriva, ma che perde qualcosa con il grande personaggio che perde la Lazio, è quella tra Atalanta e Lazio. Che partita ti aspetti lì?
No, spiace tantissimo per Immobile, perché poi è in corsa anche per diventare l'ottavo a superare quota 200 gol in Serie A, quindi mi dispiace tantissimo per questo infortunio. L'Atalanta ha l'ennesimo ostacolo da superare per confermare che quest'anno si può sognare in grande. Guarda, non vorrei parlare di Sarri, ma parlo di Sarri, perché continuo a pensare che un allenatore che si sofferma sul campo, serve un altro allenatore con questo campo, a me non piace. Cioè, cerco di guardare sempre solo al lato sportivo, e devo dire che lì sta facendo bene, però a me tutto il contorno mi dà sempre più fastidio. Quindi in questo caso, da un certo punto di vista, mi auguro la vittoria dell'Atalanta, ma non perché abbia qualcosa contro la Lazio, perché mi piacerebbe una lezione di calcio nei confronti di Sarri, e vorrei vedere il post partita, le dichiarazioni post partita, nel caso in cui l'Atalanta dovesse vincere in maniera netta contro la Lazio.
Dici, voglio dire, a chi dà le colpe poi in quel caso?
No, sono curioso, perché non può sempre essere colpa di qualcos'altro. Cioè, ma poi quello che dico io è che nel calcio moderno, nel senso, alcune scuse non hanno più ragion d'essere. Cioè, sì, il campo può essere brutto, ma tu giochi in Serie A, sei un professionista e dovresti avere i piedi di un certo livello. E poi il campo è brutto per te, ma anche per gli altri, anche per gli avversari. Quindi quelle cose lì già non mi piacevano negli anni 80, negli 90. Pensa a te adesso. Quindi ecco, mi dà un po' fastidio questo continuare a cercare sempre qualcosa, certo, in più. O il fatto si giocano tante partite. Ma che allora? Quindi? Ma non è un alibi, perché lo sai dall'inizio della stagione che avrai tantissime partite. Ti dovresti preparare per quel tipo di calendario. In Premier League giocano tantissime partite da anni, eppure mi sembra che continuino a fare risultato. Quindi sono scuse che veramente non puoi più portare avanti.
Sono d'accordo con te, Fabri, ma tu adesso lo sapevi molto molto bene. Poi, insomma, vediamo il campo che risultati darà e li commenteremo insieme. Intanto grazie a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabio, a venerdì prossimo.
A voi, ciao ragazzi.